Fratelli, hanno scritto ieri: fratello Giuseppe, cosa pensi di quello che sta succedendo in Russia, la ribellione dei Wagner? E hai detto che devi studiare un po', pregare un po', e oggi ci parlerai.
C'è stato poco da studiare, gli eventi si sono succeduti uno dopo l'altro e apparentemente la situazione è implosa. Fratello ha scritto se è opera della CIA?
Sì, voglio dire un riassunto di quello che è successo, perché alcuni non seguono le notizie, anche adesso ha scritto qualcuno, non sa che tutto si è fermato, è tutto tornato a normale.
Sì.
Quindi devi spiegare un po' tutto.
Sì, va bene, d'accordo. Lo spieghiamo in un modo per i fratelli che non sanno, non hanno seguito.
Sì, ci sono quelli che non seguono le notizie, ma dicono: seguo a te, Giuseppe, che mi spieghi tu tutto. Allora,
Buonanotte,
devi
buonanotte.
farlo.
Io vado dal Signore e il poco che capisco posso parlarne, del poco che capisco.
Vai.
Va bene? E lo Spirito Santo, collegatevi con lo Spirito Santo, lui è sempre un passo in avanti. Giovanni 16, 13 dice, ma quando sarà venuto lui, lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, lui vi rivelerà tutto e vi guiderà e vi rivelerà cose ad avvenire. Vi insegnerà ogni cosa e vi rivelerà le cose che dovranno succedere. E allora, fratelli, chiunque si collega con lo Spirito Santo può saperne più di me, va bene? Colleghiamoci con lo Spirito Santo. Allora, io dal poco che io ci ho capito, tutto è esploso ieri. Infatti, non avevo guardato le notizie ieri mattina, non sapevo che esplosa questa situazione. E allora ha fatto tutto il programma senza parlare di Wagner. Poi alla fine qualcuno ci hanno scritto: guarda che c'è un colpo di Stato in corso in Russia. E tutti sorpresi, il colpo di Stato in Russia, che succede? E c'era Wagner, questo comandante del gruppo Wagner, che lui si chiama Prigozhin, che con 25.000 uomini, 25.000 mercenari armati di tutto punto, si dirigevano verso Mosca per fare un colpo di Stato. Ma tutti siamo cascati dalle nuvole, come un colpo di Stato. Quindi, infatti, oggi chi è che si è chiesto? Un fratello o una sorella? Se è la CIA.
Una sorella ha detto
Cosa dice?
che questa ribellione è stata organizzata dalla CIA, pensi tu? E
Ma
poi c'è anche
quello
Lina
che
dal
penso io non
Canada.
importa, ma dimmi.
C'è anche Lina dal Canada che ha inviato un video, ma non funziona, non riesco a aprirlo, che dice, in questo video dice: Putin parla, chi ha progettato il colpo di Stato in Russia, e dice che è stato l'America CIA di mezzo. Però non riesco a aprire il video, quindi.
Vabbè, dice tutto lì nel titolo.
Sì.
Sì, perché la vera guerra si svolge dietro la cortina, dietro lo sipario, la vera guerra si svolge sotto il tavolo. La vera guerra in Ucraina è cominciata nel 2014, anche prima, preparazione della CIA, eccetera, per fare cadere, fare il colpo di Stato contro il presidente filorusso ucraino. E la CIA, questo è ufficiale però, ha pagato dei filonazisti per sparare e uccidere poliziotti da una parte, dimostranti dall'altra, per aizzarli uno contro l'altro. Insomma, in poche parole è cascato il governo nel 2014 e hanno insediato dei filonazisti, di cui Zelensky è l'ultimo dell'ultimo burattino della serie. Quindi la guerra, sì, sono tutti colpevoli, non è che stiamo qua a giustificare Putin o Biden, per l'amor di Dio. I guerrafondai, per me, se vogliono la pizza, la torta del mondo, che se la prendessero e smettessero di scocciarci. Loro invece no, siccome non credono nel regno di Dio, non credono nella vita eterna, per loro il paradiso è qui e allora devono lottare per avere un pizzo dalla pizza.
Ieri ti avevo chiesto: ma cosa può questo, come si chiama, questo capo di Wagner, cosa può fare lui
Prigozhin.
con 25.000 soldati? E tu
No,
hai detto che non può fare niente se altri non si uniscono a lui. E
logico.
cosa è successo? Nessuno si è unito?
È logico, infatti ieri dicevamo questo, tutto dipende, non so se avete la radio o mentre mangiavamo qui in comunità, e nel prossimo giorno e due sarà tutto
Sì, l'hai
chiaro.
detto alla radio, sì.
Alla radio l'ho
Sì.
detto. Dipende se ci saranno militari, reparti, russi che si sfileranno, si ammutineranno e si uniranno alla Wagner. Non è avvenuto. Infatti cercavano di bloccare le strade di accesso a Mosca,
Ah, sì?
più simbolicamente che altro. Però Putin, che è molto saggio, non ha chiamato diciamo, i reparti militari a andare subito a combattere contro Wagner. Sarebbe stato uno sbaglio. Lui, Putin, è un tipo molto flemmatico, con calma, non ha fatto niente. Medvedev lo stesso. La Duma e il Parlamento russo hanno dato la solidarietà a Putin e anche diciamo, tutte le personalità possibili hanno solidarizzato con Putin, Bielorussia con Putin.
Quelli dalla Cecenia, quel Kadyrov ha detto subito: invio le mie armate subito.
Sì, quindi diciamo, invece di un colpo di Stato contro Putin, è stato un colpo di Stato contro Prigozhin e contro la Wagner. Cioè, la Wagner sono un gruppo di mercenari, sono 25.000, che Prigozhin li ha reclutati dalle carceri, sono tutti criminali questi qua. E loro, sai come sono criminali, lo vogliono tutti subito. E allora andiamo al Cremlino, mettiamo Prigozhin presidente, noi braccio destro. E allora si dirigono verso Mosca. Ecco lì l'armata di Prigozhin. Armatissimi, mercenari, dice siamo 25.000 e pronti a morire. E allora marciavano e sono arrivati in una città e allora qui hanno una città che si chiama Rostov-on-Don, quindi sarà il fiume Don, suppongo. E l'hanno c'è la foto lì del Rostov. Ecco lì vedi i mercenari nelle strade con i loro mitragliatori che controllano tutto. Ma notare la gente che cammina per strada, lo vedi come li ignorano, non li vogliono neanche guardare, capiscono che questi qua, questi qui non valgono niente praticamente, non sono i liberatori come dicevo ieri alla radio quando il generale Garibaldi ha preso i 1.000, si è imbarcato, poi è andato a Marsala in Sicilia e con 1.000 ha liberato l'Italia, ma perché? Che l'Italia era dalla sua parte, erano tutti contro gli austriaci e ovunque andava era un fiume che si accresceva, poi è diventata una fiumana e alla fine ha sbaragliato gli austriaci. Beh, non è così, perché mentre il popolo italiano era dalla parte di Garibaldi, il comunista massone, perché così chiamata, no? Era massone e comunista, lui era, marxista. E allora cosa ha fatto? Hanno vinto contro gli austriaci, però gli italiani dalla sua parte. Ma questi qua nessuno li vuole. Chi vuole un governo, un nuovo governo russo di criminali appena uscito dalle carceri? E
Oh mamma mia.
caspita, la gente dirà: guarda, stiamo andando male già così com'è, non vogliamo cadere dalla padella alla brace. E allora, già subito l'indomani, Prigozhin ha annusato il venticello, dice: qua si mette male, ragazzi. E allora cosa ha fatto Putin? Invece di mandare reparti agguerriti a combatterlo, beh, ha chiamato i ceceni, sì, dall'Ucraina a spostarsi dalla zona russa dove ci sono questi qua, però non hanno attaccato. Cioè, Putin poteva mandare 1.000 elicotteri, 1.000 aerei, non ha fatto niente. Perché? Perché è saggio. E allora, non facendo niente, ha sondato il terreno. Allora, quelli che contano, il Parlamento di Mosca, la Duma, e Medvedev, che dopo di Putin, lui che conta in Russia, ex presidente russo Medvedev, e tanti altri sono schierati dalla parte di Putin, il capo dell'esercito, eccetera. E allora Putin cosa ha fatto? Ha fatto un'altra mossa saggia, invece di fare la guerra contro questi qua. E gli ha proposto un'amnistia, arrendetevi e vi perdoniamo. Va bene, e allora Prigozhin, questo lui era l'ex cuoco di Putin, questo qua, si è arreso, è stato d'accordo. Allora Putin, infatti, mandiamo in esilio, sai quando hanno mandato Napoleone in esilio all'Elba, l'isola italiana, e poi Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Ecco, e allora Putin ha detto ok, ti mando in esilio in Bielorussia. Perché In Bielorussia Prigozhin non ha amici, quindi lì sarà isolato e sarà molto tenuto d'occhio da Lukashenko, super amico di Putin, che ha appena ricevuto le testate nucleari di Putin. Va bene?
Sì. Quindi questa rivolta si è fermata perché? Perché Wagner ha notato che tutti sono dalla parte di Putin?
Sì, hanno dato che nessuno lo vuole. Non vogliono sto cuoco a fare il presidente della Russia. Poi questo sono mesi che lui non fa altro che insultare gli ufficiali e i generali, il quartier generale dell'esercito russo. Cioè Putin in un certo senso lo ha lasciato fare perché anche a Putin non gli piacevano i generali russi che erano mezzo addormentati. Gli ucraini dovevano essere debellati molto, molto prima, però i generali russi erano lì a far vedere le medaglie sul petto, ma non concludevano niente. Quindi Putin era scocciato con questi qua. Gli ha detto: voi generali andate lì a sfoggiare le vostre medaglie ai ricevimenti, a bere champagne, però sul campo di battaglia non valete niente. E allora questo qua ha preso questo spunto, Prigozhin. Ha preso lo spunto e lui con la sua Wagner si sono messi a insultare tutti gli ufficiali russi, va bene anche troppo, dall'altra parte attaccavano, erano la testa di ponte di attaccare a Bakhmut, attaccare contro gli ucraini e fino adesso vincevano, però maledicevano il quartier generale della Russia, cioè diciamo ha superato tutti i limiti. E a un certo punto, come dice lì, può darsi che niente di più facile che la CIA si sia infiltrata dentro tra i consiglieri di Prigozhin e che qualcuno di questi dalla CIA, niente di più facile, che lo abbia consigliato di fare un colpo di Stato.
Ah,
E lui,
ok.
Prigozhin, naturalmente, prendere il posto di Putin. E questo allora ha preso 25.000 mercenari suoi e marciavano all'attacco di Mosca. Però che è successo? Tutti si sono solidarizzati intorno a Putin. Lui ha capito l'antifona e ha accettato l'amnistia che Putin gli offriva. Perché la prossima sarebbe stata distruzione totale. Arrivavano i ceceni, che sono un po' il punto, i più radicali, i più agguerriti, sono quelli che diciamo hanno vinto la guerra in Cecenia, no? Che c'è stato un macello lì. Va bene, guidate da Kadyrov, che è un perfetto anticristo, questo super sanguinario, super radicale, islamico. Cecenia fa parte della Russia, però diciamo c'è un sacco di opera un po' per conto suo, diciamo. Però questo qui è schierato, è sempre stato al massimo dalla parte di Putin. Ci siamo?
Sì.
Ecco, allora qui c'è. Cosa abbiamo qua? Vediamo un po'. Qui c'è un giornale, allora DW.com dice questo giornale. Il governatore dice così, dice Wagner soldier quit Rostov in mutiny U-turn. Questo giornale dice che i soldati di Wagner escono da Rostov e c'è una svolta U sull'ammutinamento di questi soldati. Bene, qui insomma questo giornale è inutile che lo leggiamo,
Lo hai già spiegato,
no? Già
credo,
spiegato.
perché sta ripetendo in inglese quello che è successo, ma lo hai spiegato già bene.
Ecco, quindi fratelli, in conclusione qua tutto è in fibrillazione, va bene? E le cose fermentano nel mondo dello spirito. Perché sta arrivando Magog, la Russia, l'Anticristo, tutti stanno arrivando e allora si sta preparando nel mondo il palcoscenico per l'entrata nella scena dell'Anticristo. Essendoci questo eccitamento nell'aria, nel mondo, le persone più spirituali lo sentono, lo avvertono e allora persone più spirituali come appunto Prigozhin, il capo della Wagner, reagiscono perché vogliono esserne parte. Non vogliono esserne lasciati fuori. I loro spiriti carnali vengono provocati, vogliono fare qualcosa. Però Prigozhin non era sicuro di quello che stava facendo. Bramava il potere, la popolarità, però a questo punto lui sarà fortunato se ne esce esiliato in Bielorussia, se salvando la pelle. Cosa che comunque non è affatto assicurato perché l'FSB, cioè l'ex KGB, probabilmente non vorrà lui che da dietro le quinte, per esempio dal Bielorussia, continua a tessere le sue trame di future rivoluzioni. Ricordate Napoleone che è esiliato ad Elba? Che come Napoleone non decida di tornare dall'Elba, dalla Bielorussia, nel momento sbagliato, quando Putin non ne ha bisogno. Va bene, per continuare con le sue visioni, smanie rivoluzionarie, specialmente se continuerà a sproloquiare, come ha fatto fino adesso, cose di il grande uomo, infastidendo il Cremlino. Va bene, questo è un sassolino nella scarpa che la Russia non ha bisogno, insomma. Comunque, insomma, anche lui come Zelensky si è ormai bruciate le mani. Va bene. Ormai si dice, come si dice in dialetto, si è sputtanato per quello che è. E molti dei governanti occidentali, senza Dio, va bene, accecati dal loro odio, intanto continuano a giocare d'azzardo. E sentono le nazioni occidentali, sentono nell'aria lo spirito della fine, il tempo della fine, lo sentono. Sono anticristo, ma sanno che qui sta per succedere qualcosa. E sanno anche queste nazioni occidentali che hanno tirato troppo la corda. Un passo falso e sarà la loro distruzione, rovina, sicuramente politica e forse anche bellica. E ora mi immagino gli occidentali con Stoltenberg e stolto Biden e stolti bruxelliani lì a mangiarsi le mani che la Wagner non ha fatto il lavoro sporco per loro. E ormai tutti i contendenti sono ai ferri corti. Sai che gli americani sono maestri di poker, no? E cercano sempre i quattro assi. I russi sono messi di scacchi e cercano lo scacco matto. Ed eccoli lì, quelli col poker, quelli con la scacchiera. Putin adesso cosa ha fatto? Ha rilanciato. In questo gioco Putin ha rilanciato. Cosa ha fatto? Ha spostato i suoi missili nucleari in Bielorussia, che dovevano arrivare fra qualche settimana. Sono già arrivati, cioè questo qui gioca d'anticipo. Gli sta dicendo agli americani: voi avete circondato la Russia di missili atomici, non vi serviranno a niente perché non potete usarli. Se li usate, noi cancelliamo dalla mappa gli Stati Uniti. Sta dicendo questo. Oltre, naturalmente, Berlino, Parigi e compagnia bella e compagnia brutta, compreso la Meloni, il Papa, Roma, eccetera. Cioè, questi missili in Bielorussia non è che cambiano moltissimo perché tanto la Russia è piena zeppa, ce n'ha, però sta mostrando che è pronto a schiacciare il bottone. Ecco, per questo che ha spostato i missili in Bielorussia. Quindi è un valore dimostrativo, è segno che ormai non si scherza più, qualcuno dovrà perdere la partita. E allora i politici che perderanno questa guerra in Ucraina saranno cacciati via, saranno messi alla vergogna della gogna dei media, dei loro stessi popoli, per cui la guerra è diventata adesso a livello personale. I bruxelliani e gli americani stanno combattendo per difendere proprio se stessi direttamente, che se Putin vince la guerra loro diventano la mondizia totale, diventano a casa loro e non posso permetterlo. Va bene, infatti stanno chiedendo un sacco di miliardi di tasse per l'Ucraina, e la gente si sono scocciati di questa guerra in Ucraina. Ma questo Zelensky può andare e tornarsene a fare l'attore, che va bene, l'Ucraina andava bene prima. Lo stanno dicendo, insomma, chiunque con un po' di sale nella zucca lo sta dicendo. Insomma, l'America ha capito benissimo e per questo ha dato il via libera all'Ucraina di ricevere per via terze quegli uccellacci del malaugurio, cioè i cacciabombardieri F-16. È paradossale, ma credo che la ribellione dei mercenari Wagner servirà alla Russia di uscirne più forte. Infatti questo ammutinamento ormai sedato servirà la Russia a serrare i ranghi e vedere gli anelli deboli della sua catena di comando e di difesa e militare. Quindi è anche risaputo il fiasco di molti generali russi, inetti, incapaci e quasi tutti licenziati o trasferiti. Servirà ad alzare il livello di qualità dell'esercito russo. Io prego che questa guerra cessi presto. Ma voglio però fare una piccola analisi sul campo di cosa attende gli Stati Uniti quando inevitabilmente avranno il coraggio di scontrarsi direttamente, non per delega, non attraverso i burattini come Zelensky, contro il blocco Magog, cioè Russia, Cina, che adesso c'è anche Bielorussia, Cecenia e seguito. In un modo o nell'altro gli americani hanno già perso. Questa guerra ha infatti dato il colpo di grazia all'idolo americano, il dollaro, che non è più la moneta base fondamentale del mondo. Infatti di questi giorni la notizia è che il dollaro è crollato su tutti i fronti, tutti lo abbandonano come uno che dice in quel bordello non ci vado più. Stanno facendo business usando i loro soldi locali, l'Arabia Saudita, l'Argentina, il Brasile, i BRICS, che adesso sono i BRICS, la NATO sono una trentina, no? I BRICS sono molto di più se contiamo quelli che fanno la fila per entrare, compreso l'Egitto. E persino c'è Macron che sta facendo la fila con la coda tra le gambe, il cappello in mano, il sorriso à la française, mon Dieu.
Ma non lo vogliono?
Ma da quel capito Putin gli ha detto niente. Come si dice, ti attacca al tram in francese?
Non lo so.
Attaccate le tramvai. E dice, come? Macron qui, viene qua a fare il galletto qui. Ma che faccia il galletto con gli americani, non con noi. Sì. Questo ho sentito le notizie che Putin dice, niente, niente.
Sì, sì, sì. È quello che ho visto anche io. Sì.
Come si dice in russo? Ti attacchi al tram.
È il giornale politico. Macron, no way. Russia doesn't want French leader at summit with China and allies.
E Macron, sai, l'uomo di Rothschild, l'uomo degli Illuminati, è loro che l'hanno fatta leggere, o meglio, i loro giornali. E tutta la Francia dire non vogliamo alzare il limite delle pensioni, e lui li alza. Vanno in strada a protestare per mesi e lui gliene frega niente. E allora chiedono al Parlamento, potete votare, bocciarlo? Il Parlamento dice, noi non votiamo neanche. Siamo troppo occupati a lustrare le scarpe alle banche. Oh, parbleu. Allora, sai cosa vuol dire parbleu? Non lo so. Si dice in Francia, come dire per bacco, una cosa così, no? Suppongo. Fratelli francesi, correggete.
Quindi uno penserebbe che in questa situazione di guerra è il rublo russo che cade, che perde il potere. Invece no, è il dollaro.
Il dollaro cade, il rublo sale.
Incredibile.
Infatti hanno messo un'altra valanga di sanzioni, più di 10, vogliono sanzionare anche le galline che fanno le uova in Russia. E stanno perdendo, non sta servendo a niente. Sotto banco, a fianco del banco, sopra il banco, eccetera, sotto banco, fanno ancora gli affari con la Russia. Com'è che dicevo che la canzone di Sanremo? Più di prima, come prima, più di prima. C'era una canzone sarina che diceva così, fanno business con la Russia più di prima, va bene? E allora insomma il resto del mondo, a parte i lustrascarpe occidentali ovviamente, hanno già completamente scaricato il dollaro non solo come valuta internazionale ma anche per le compravendite internazionali, a cominciare dal petrolio. L'America ha seminato guerre e sta già raccogliendo sconfitte. Adesso è stata sconfitta sul campo del dollaro, anche se dovesse vincere la guerra in Ucraina, che mi sembrerebbe strano alquanto, perché il burattino Zelensky fra poco tornerà a fare il pagliaccetto sui palcoscenici, se sopravvive al KGB questo. Ma anche se l'America attraverso le sue pedine vincesse in Ucraina, che sarei un po' sorpreso, l'America ha perso qualcosa di molto di più, la dominanza del dollaro mondiale, con il quale andava in giro come Babbo Natale a distribuire dollari. Adesso è occupata a distribuire dollari a Modi, che è andato a visitare in America, e sono lì, c'è Biden lì che gli lustra le scarpe, pregando il suo dio dollaro che Modi, invece di unirsi alla Cina e alla Russia, si unisca a lui. Non avverrà. L'India non avverrà. Gli Hindu sono gente calma, tranquilla di solito, e loro, cioè, da sempre non sono mai stati allineati. Il semplice fatto che l'America è sostenuta dall'Inghilterra, questo puzza di marcio, questo come il fumo al naso agli Hindu e agli indiani, che ancora si ricordano 300 anni di colonizzazione inglese e ancora non gli è andata giusta storia. Allora, Angelina, c'è qualche altra domanda lì?
Sto pensando solo questo: se questa rivolta adesso tutto si è fermato, secondo te non ci sarà nessun cambiamento? Tutto torna normale per Putin? Cioè, perché alcuni giornali dicono sì, la rivolta si è fermata, la ribellione si è fermata, però Putin adesso è indebolito. E tu cosa pensi? Ci saranno conseguenze di questo o niente?
Io credo che non è cambiato assolutamente niente.
Niente.
Come ho appena detto, semmai la Russia ne uscirà rafforzata. Uno, è crollato il dollaro. Bene, l'America va avanti solamente a colpi di trilioni di dollari di indebitamento. Ecco, uno. E poi questa storia qui di questa ribellione di Kadyrov, vedrai che da un'apparente sconfitta loro trarranno una grande vittoria, nel senso che, come ho appena detto, ripeto, epureranno i generali scaldasedie. Anche l'esercito russo c'ha scaldapanche nelle loro chiese militari lì. Infatti Putin continuava a sgridarle: ma è possibile? Gli hanno dato un sacco di informazioni sbagliate. I servizi segreti, anche loro un po' malandati adesso dall'era sovietica, gli avevano detto che in Ucraina entravano 448. Infatti è andato a Kiev, ha circondato il Kiev dell'esercito russo, e se ne sono andati perché hanno scoperto che la CIA, il Pentagono, l'Inghilterra e tutti gli altri avevano potenziato l'Ucraina con armamenti eccezionali, quindi hanno dovuto ritirarsi nel Donbass. Ha detto ok, trinceriamoci qua, e quella sarebbe la loro linea, come dice, il Maginot, avevano in Francia, la linea Maginot. In Italia avevamo il Piave mormorò, non passa lo straniero. Allora hanno fatto una linea di protezione, una linea eccezionale, e dopo tutte queste controoffensive ucraine eccetera non hanno concluso niente, hanno conquistato 4-5 villaggi che non contano niente, hanno suonato le trombe che hanno conquistato niente, perché i russi non li hanno neanche contrastati. Però dove si sono impuntati di lì, gli ucraini hanno solo perso un macello di uomini, perché quando attacchi vieni distrutto, quando ti difendi è un'altra storia. E allora, infatti, anche leggevo ieri i giornali americani, e in America i giornali dicono che la storia della controffensiva tanto decantata e strombazzata di Medvedev, dicono i giornali americani, è tutto fumo, niente arrosto, non stanno concludendo niente, capito? È per questo che stanno parlando nei circoli londinesi, americani e anche bruxelliani, stanno parlando di mandare la NATO, i soldati della NATO, dentro in Ucraina, ma non concluderanno niente. Perché? Perché Putin lo ha già detto, è pronto a usare le bombe atomiche tattiche. Tu mi dicevi ieri, hai letto un articolo sulle bombe atomiche tattiche, che io ti dicevo che sono bombe atomiche piccoline, che vengono poi senza sparate da cannoni, sganciate da aerei, eccetera, però sono bombe che fanno saltare una città, però non sono quelle bombe ICBM che possono far distruggere una nazione, non sono quelle, sono tattiche, quindi si usa tatticamente, una qui, una là. Queste bombe tattiche non sono così tattiche, non sono così piccole. Una di queste piccole bombe moderne, tattiche, una è potente almeno 3 volte quella di Hiroshima. Mm-hmm. Cioè, come dire, non è così tattica la cosa. La tattica migliore è non usarle.
Perché i civili muoiono lo stesso.
Come gli ha detto il dottore, mio padre è andato dal dottore, ha detto: dottore, Lei mi deve dire quella sigaretta che non fa male. E mi fa, si sieda lì. La sigaretta che non fa male è quella che lei non fuma, mio caro signore.
Giusto.
Mio padre fumava una sigaretta al mese, però era preoccupato, perché diceva fa male. Però ogni tanto diceva mia madre, portami una sigaretta. E mia madre gli portava una sigaretta. Capito? Un pacchetto gli durava un so, paio di anni. Perché diceva fa male, fumo.
Giusto, sì.
Lui, mio padre, è sempre stato un atleta, capito? Bene, torniamo al punto qua. C'hai altri chiariti da acquisire?
No, ma comunque le bombe che tu dici sono tattiche che uccidono un sacco di civili lo stesso, quindi sono terribili.
Sì, no, per l'amor di Dio. Ma guarda, io sono contrario a uccidere una mosca se non è necessario. Infatti, quando qui nella nostra comunità qualcuno uccide un insetto o una farfallina, sai quelle farfalline della frutta? Ora, se c'è un'invasione, ho capito, d'accordo. Ma se una qui e una là non sono cattive, dico sempre, non uccidete quelle farfalline, come si chiamano, da frutta. Poveracci, non fa niente di male.
Ma almeno le mosche?
Le mosche sì.
Oh,
No, no, io ho detto se non
grazie.
fa niente di male. Ma
dirty.
le mosche sono del diavolo, come scarafaggi, serpenti velenosi, sono del diavolo. Come lo erano i dinosauri. Viene il regno di Dio dove tutto sarà perfetto. La perfezione si chiama Gesù,
Gesù.
amore. Alleluia. Angela, io quasi quasi do la parola, visto che...
Sì, possiamo chiudere questo soggetto e vado a un altro messaggio interessante, se va bene per te.
Ecco, quindi la Wagner ci mettiamo su una pietra. Quello,
È finito
come
tutto.
Napoleone, esiliato, se gli va bene, riesce ad arrivare vivo in Bielorussia. E se tiene la bocca chiusa, potrebbe anche campare. Altrimenti il KGB lo sistemano. KGB o la CIA sono i due concorrenti, no? Fanno tutto sotto banco. Avanti.